Ciao a
Vado.
tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì, salutiamo anche chi ci ascolta il sabato in replica dopo le 17. Sono in linea telefonica con Franceschi Maria Michele. Ciao Michele.
Ciao.
E per chi ci ha seguito da un po' di mesi, si ricorderà la voce di Michele a gennaio, e avevamo parlato delle piccole Dolomiti Vicentine, a febbraio invece avevamo parlato del Pasubio, ora siamo ad aprile. In casa, chiusi in casa, ma con la mente così oggi andiamo da un'altra parte. Dove ci porti, Michele Di Bello?
Volevo chiudere, diciamo, l'arco delle montagne e quindi arrivare alla montagna sacra, che è il Monte Summano, e passando però per il Novegno e il Priaforà, il Monte Alba e tutta la dorsale che dalla pianura si collega con il Pasubio, col massiccio del Pasubio.
Perciò per chi ci ascolta che non conosce, dove siamo ubicati?
Siamo in provincia di Vicenza, il Monte Summano è il monte che sta sopra Schio ed è perfettamente visibile da tutta la pianura.
Ma è chiamato Monte Sacro, ma no,
È
Montagna Sacra.
montagna sacra, beh, ovviamente c'è un contenzioso tra le due valli, perché ovviamente io sto nell'altra valle e noi abbiamo la nostra montagna sacra. La montagna sacra del Monte Summano però è un po' più storicamente provata, perché ha una forma che ricorda vagamente un vulcano a due cime, come può essere il Vesuvio. In realtà però non c'entra con i vulcani perché la montagna è fatta tutta nella parte sommitale di roccia calcarea, quindi sedimentaria. Però questa forma e questa, diciamo, grossa insistenza sopra la pianura ha fatto sì che da tempi immemori è stata zona di culto per chi abitava nella pianura perché era la prima montagna. E quindi, a parte le cose, diciamo, antiche, neolitiche e via dicendo, si arriva più o meno verso il V secolo avanti Cristo, fino al V secolo dopo Cristo, in cima lì c'era un tempio dedicato probabilmente a Plutone, quindi al dio degli inferi. Secondo alcune leggende, ma non è molto ben chiara la cosa. Nel Medioevo, invece, la montagna è stata, diciamo, presidiata, è stato costruito un importante santuario gestito, se si può usare il termine, dai frati Girolimini, che sono restati lì fino praticamente all'arrivo, un po' prima dell'arrivo di Napoleone in Veneto, quindi una storia molto, molto lunga. Quindi da tempi immemori, quindi diciamo da 5 secoli prima della venuta di Cristo, c'è stato un continuo afflusso di pellegrini che salivano su questa montagna. Uno dei pellegrini forse più famoso in assoluto è Sant'Orso, che era un re dalmata al seguito di Carlo Magno, che per i suoi peccati ha vagato assai, finché è arrivato alle pendici del Monte Summano e proprio nella località che adesso prende il suo nome, è morto. Nell'Ottocento, non nel 1800, nell'Ottocento è morto e prima di morire ha piantato il suo bastone che diciamo, è tornato in vita ed è fiorito. Quindi è stato costruito il santuario di Sant'Orso. Risultato che da tempi immemori c'era tradizione dei viandanti di portare sementi o piante in dono al santuario. O semplicemente aggiungo io in modo più pratico, probabilmente impigliati nei vestiti, nelle scarpe, c'erano sementi che sono sparse sul monte, per cui il Monte Summano ha una flora erbacea estremamente particolare, con specie che si ritrovano solo lì e magari in Portogallo o in Spagna e in nessun altro posto in Italia. Quindi è una cosa molto particolare. E esposto molto bene verso sud, risultato anche c'è una grande entomofauna, quindi tantissimi insetti, cavallette particolari, farfalle, quindi un posto decisamente molto interessante. da questo punto di vista. Per questo si chiama Montagna Sacra.
E la festa che così faranno un giorno in modo particolare?
In realtà ci sono delle fiaccolate, ci sono delle ascensioni, però tenendo conto che i Girolimini e quindi tutta la loro tradizione è finita nel 1700 ed è andato tutto in decadimento, diciamo si è molto affievolita questa cosa qua. Una cosa che non si è per nulla affievolita, che fa anche un po' ridere, è che c'è il famoso liquore Girolimino, e credo che Aschio, Sant'Orso, Piovene e Rocchete, che sono i tre comuni sotto, ogni famiglia abbia la sua ricetta originale tramandata dall'ultimo monaco dei Girolimini. Però appunto non so quanti tipi ne ho assaggiati fino adesso, chiaramente un liquore molto buono, a base di erbe, ovviamente.
Ma in cima c'è una croce particolare?
In cima c'è proprio il santuario, nel senso che la chiesa originale si è disfatta nel Settecento ed è stata ricostruita una nuova chiesa, quindi c'è una chiesa e gli arredi sacri, che ovviamente erano molto preziosi, invece sono stati sparsi nelle chiese ai piedi del monte. Quindi c'è questa chiesa che a volte viene aperta per delle funzioni, però tendenzialmente resta chiusa, perché dopo la parte più importante spirituale è sotto a Sant'Orso. E questo è per quanto riguarda il Monte Summano. Dal Monte Summano c'è una serie di creste con un sentiero panoramico molto bello, che un po' alla volta scende, poi risale e si collega al Monte Novegno.
Che cos'ha il Monte Novegno di particolare?
Il Monte Novegno è, anche in questo caso, una montagna in cui la parte sommitale è fatta di calcare, di dolomia. Però alle sue pendici c'è un altopiano dove gli affioramenti di roccia sono diversi e già dai tempi dei Romani fino al secondo dopoguerra c'è stato un grandissimo fiorire di miniere di tutti i tipi e generi. Soprattutto era una delle zone, come tutto l'Alto Vicentino in realtà, dove si cavava l'argento, si cavava tanto argento. L'ultima fase invece di esplorazione mineraria ha interessato il caolino, che è un'argilla molto pregiata. Sul discorso dell'argento è interessante perché questo altopiano, piccolo altopiano che si chiama Tretto, era ed è, diciamo, abitato adesso dai discendenti, che ne abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, dalle popolazioni di origine cimbra, quindi erano tutti parlanti tedesco e soprattutto a causa delle miniere c'è stato un continuo per secoli un continuo arrivo di maestranze tedesche che venivano e scendevano a lavorare lì perché erano molto più bravi degli italiani con le miniere, diciamo. Sopra la montagna ha una caratteristica incredibile perché anche se è calcare, tu sali in cima alla montagna e quando sei arrivato in cima, quello che ti si apre davanti non è la punta di una montagna, ma è una conca, come potrebbe essere un cratere di un vulcano. Ripeto, non è vulcanica, però l'effetto visivo è quello. Quindi c'è una in cima alla montagna, una montagna cava con tre vette. C'è Cima Alta, dove c'è una croce molto importante. Dietro Cima Alta c'è il Monte Rione e poi c'è il Monte Priaforà. E il posto è famosissimo per tutti quelli che si dedicano alle fotografie paesaggistiche, perché praticamente potendo camminare lungo il bordo di questa specie di conca, il risultato è che partendo da sud e girando verso ovest, a sud si possono vedere tutte le pianure veneta sullo sfondo si vedono gli Appennini. Girando verso ovest hai tutto il gruppo del Carega, i Monti Lessini, quelli che parlavamo nella prima delle nostre chiacchierate. Poi salendo verso nord si comincia a intravedere il Pasubio e dietro il Pasubio si vedono chiaramente tutte le montagne trentine e diciamo a nord-ovest si vede anche l'Adamello, il Brenta. Mentre girando poi verso est si vede gli altopiani trentini e l'altopiano d'Asiago fino a giungere con lo sguardo al Grappa e al Montello. Quindi veramente una posizione meravigliosa per fare delle passeggiate anche lunghe se si vuole, però con dei panorami molto, molto particolari, molto belli, molto amati dai fotografi.
Cioè questo per un discorso così paesaggistico, proprio di profili.
Di profili. E poi la Busa del Novegno, come si chiama, la Buca del Novegno, è stata interessata durante la Prima Guerra Mondiale a dei ferocissimi scontri nel giugno del 1916, quindi dopo, cioè all'interno della grande spedizione di primavera, la Strafen Expeditionen. Praticamente cosa è successo? Che non riuscendo a passare per il Pasubio, le armate tedesche si sono scatenati sul Novegno. Sono saliti, sono riusciti a conquistare il punto più alto che è cima Priaforà e da lì hanno cercato di sfondare le linee italiane perché ovviamente loro la chiamavano l'ultima montagna perché dopo quella montagna lì si scendeva in pianura e quindi sarebbero arrivati alla pianura, sarebbero arrivati a Schio. Quindi ci sono stati degli scontri a dir poco epici, soprattutto tra il 12 e il 13 giugno del 16, del 1916, e ci sono dei dati mostruosi perché combattevano 72 battaglioni austro-ungarici contro 14 battaglioni italiani. E gli italiani non li hanno fatti passare. E se si pensa al numero è incredibile. Le tre cime, quindi a cima alta, c'è una croce molto visibile, molto importante. Mentre il Monte Rione, Cima Rione, era un punto di segnalazione durante la Prima Guerra Mondiale, quindi c'era una galleria, una caverna, da cui tiravano fuori di notte un riflettore che praticamente spazzava tutte le montagne. Gigantesco sto riflettore ed è una era una piccola fortezza. Il Monte Priaforà, forse è il mio il cima Priaforà, forse è la mia cima preferita perché è un po' scostata rispetto alla conca e si chiama Priaforà perché per un gioco geologico c'è un gigantesco arco naturale per cui dalla valle al tramonto, guardando in quella direzione lì, si vede la montagna con un buco, tipo una finestra, da dove entrano gli ultimi raggi del sole, quindi è molto pittoresco.
Così con questo sguardo pittoresco ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Va bene.
Buying the stairway to heaven. she gets there, she knows if the stores are all closed. With the word she can get what she came for. And she's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In the tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are
Eccoci ancora insieme, sono in linea telefonica con Michele Franceschi, sono Sergio Rossi, stiamo parlando ancora delle piccole Dolomiti Vicentine, tutta un'altra zona, e per chi si fosse messo in ascolto ora stavamo parlando di un monte bucato, insomma.
Sì, di un monte bucato, il Pria Forà. Pria vuol dire pietra in Veneto, Forà bucata, pietra forata. La pietra
Sì. Continuo, continuo.
La cima del Priaforà è stata conquistata, appunto, stavamo dicendo, nel maggio, il 30 maggio del 16, è stata conquistata dalle truppe austro-ungariche, per cui dopo, per tutto anche il 17, è stato tutto fortificato, quindi è tutto pieno di trincee, di camminamenti, di ricoveri in caverna, un po' sulla falsa riga di tutte le nostre, di tutte le nostre montagne. Il Priaforà si erge sopra una zona boscosa e, diciamo, l'appendice che guarda verso est è molto ripida, mentre si accede per una mulattiera molto tranquilla per arrivarci fino sotto. Dopo bisogna un po' arrampicare per arrivare in cima, ma poca, poca roba. Mentre la Busa del Novegno è fatta tutta di pascoli, quindi all'interno c'è una grandissima malga modello, per cui c'è una malga molto strutturata anche a livello architettonico, c'è questa conca coperta di prati e punteggiata di edifici che sono stati costruiti durante, appunto, il primo conflitto mondiale, che adesso sono dei ruderi, però che testimonia l'importanza di questa zona del fronte. Proseguendo verso il Pasubio, quindi verso nord, si incontra il Monte Caliano, che è un aspro roccione di dolomia che si innalza in mezzo ai boschi, e anche questo è stato completamente fortificato durante la Prima Guerra Mondiale, quindi è tutto pieno di feritoie, di ricoveri in caverna, nidi di mitragliatrice e via dicendo. E da lì c'è una mulattiera che io amo molto, che scende fino al colletto di Posina.
Ma perché Posina, questo?
Perché erano mulattiere di collegamento riparate dal tiro dei austriaci che erano sugli altopiani trentini, quindi è tutto, cioè tutte le viabilità delle nostre montagne un po' in funzione delle esigenze belliche della Prima Guerra Mondiale.
Senti, rifugi ce ne sono, sì?
No, non c'è nulla, ci sono malghe, c'è una serie infinita di malghe, malghe e malghette, la maggior parte sono non sono più usate perché le pendici, a parte la conca, sono molto scoscese. E alcune di queste sono in gestione, che è una cosa tipica veneta, delle parrocchie, quindi diciamo sono case di vacanza. All'interno del Monte Rione, durante la bella stagione, soprattutto durante i weekend, c'è un'associazione che si chiama 4 Novembre, che gestisce un piccolo rifugio, non nel senso classico del termine, per dormire, eccetera, però si può mangiare un piatto di pasta asciutta, bere qualcosa, e il posto è molto carino. Quindi sì, manca questo aspetto. Dei rifugi manca perché di fatti è sempre stata una zona agricola, per cui c'è sempre stato questo taglio della produzione. Poi ovviamente quando si scende dal colletto si passa un'altra montagna, si chiama Monte Alba, e lì si arriva appunto alle pendici del Pasubio di cui parlavamo, e siamo al Passo Somo. E lì comincia il rifugio, c'è un rifugio lì, e poi salendo si arriva fino al rifugio Papa.
Sì, senti, tanto che parlavi, stavo guardando così in internet il Monte Sumano, no? Questo monte che l'hai chiamata Montagna Sacra. Ma vedo qui una fotografia con su un crocifisso particolarissimo, una scultura.
Sì, questo è arrivato, se non erro, negli anni 90, ed è un crocifisso fatto fare dall'allora vescovo Pietro Nonis, che ha fatto questo crocifisso molto particolare, molto inquietante, secondo me, e che è, adesso non mi ricordo l'autore, l'artista che l'ha fatto, comunque è un autore di una certa fama, e comunque è arrivato appunto negli anni 90.
Ecco, ma perché dici inquietante così? Per chi ci ascolta, descrivilo un po' perché.
È un po' per come è stata fatta la lavorazione, per come, cioè, è una cosa particolare da vedere. Secondo me è difficile un po' descriverlo a voce.
No, guarda, te lo descrivo io perché l'ho qui davanti, è particolare perché è un Cristo in croce con la mano destra alzata verso il cielo. E
Inca.
questo che è particolare, perché è una posizione che non so come dire,
Inusuale.
guardate in alto, che lo sa. Cosa ha voluto dire questo autore?
Sì, non so bene la storia del crucifisso,
Vabbè,
però
dai,
quando andremo a passeggiare lì mi informerò
e
e
poi vedremo,
risumeremo.
lo si vede. Senti, ma perché allora venire a così uno che ci ha ascoltato e parlato di sentieri, di posti fotografici, di cose molto particolari, perché venire allora a camminare su queste cime?
Perché c'è tutta una serie di possibilità di sentieri. Possono essere dei sentieri molto ripidi, molto lunghi, oppure possono essere dei sentieri molto dolci, molto tranquilli, molto panoramici. È la montagna a portata di mano, ci sono gli animali della montagna, è pieno di marmotte, è pieno di camosci, ci sono i cervi, ci sono i caprioli, adesso è arrivato anche il lupo. Al centro della piana c'è addirittura un osservatorio astronomico perché, essendo una conca, crea un angolo di buio da cui si possono vedere le stelle. Quindi è una situazione molto suggestiva da fare sia di giorno ma anche di notte, perché appunto se la notte è favorevole si vede tutta la pianura veneta ed è sicuramente uno spettacolo impressionante. Il vantaggio è che il paese sotto, Schio, è un paese importante, grosso, ci arriva il treno, quindi sono montagne facilmente raggiungibili e forse anche per questo, siccome sono facilmente raggiungibili, il viaggiatore spesso cerca di saltarle e passa alle montagne successive, tralasciandole queste, che sono veramente incredibili. È un po' un confine tra due mondi queste montagne, tra il mondo della pianura, dell'erba, della città e l'inizio della montagna selvaggia. È proprio un confine abbastanza netto e a me queste commistioni piacciono molto. Quindi io direi sì, bisogna venire per vedere quando si lascia la civiltà e si ritorna nella montagna. E in questo periodo di quarantena, forse anche questo passaggio geografico è un passaggio interessante in questo periodo. Io vedo che la natura sta scendendo con grande foga a valle, gli animali scendono, i boschi sono silenziosi da parte degli uomini e pieni di voci da parte della natura. Adesso forse questo confine si è un po' spostato verso la pianura. Storicamente è sempre stata quella montagna lì, il confine.
Bello, dai. Sì, sento insomma, la voglia di venire e di iniziare e riniziare a camminare in un contesto così bello. Ti ringrazio per questa chiacchierata perché la voglia c'è, devo proprio dirlo.
Va
Bene,
bene.
dai. Io intanto ti ringrazio, ti do appuntamento a una prossima puntata, vedremo di cosa parlare perché così, oggi come oggi, è ancora più bello sentirti.
Ok, grazie, ciao Sergio e ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao e buon cammino.